Buongiorno a tutti, Ottoliner, e ben ritrovati. Oggi abbiamo con noi Romana Rubeo, con cui torniamo a parlare di Palestina. E iniziamo però da una vicenda che riguarda la rivista per cui lavora Romana, e cioè il Palestine Chronicle, che sta avendo tutta quanta una serie di problemi negli ultimi giorni, nell'ultima settimana. E Romana, ti va di parlarci di queste difficoltà? Che cosa sta accadendo?
Innanzitutto grazie sia di avermi sia della domanda. Dunque il problema principale è stato che durante il massacro di Nuseirat l'8 giugno, quando l'esercito israeliano è intervenuto nel campo profughi più uno dei campi profughi più densamente popolati di Gaza, Nuseirat, per la liberazione di 4 prigionieri di guerra, uccidendo 274 palestinesi e ferendone quasi 800, tra le persone giustiziate c'era uno dei nostri collaboratori, uno scrittore freelancer, Abdellah Al-Jamal, che durante questa guerra aveva contribuito con numerosi articoli, anche perché, come tutti sappiamo, i giornalisti a Gaza sono oggetto di una campagna mirata, quindi sono stati uccisi ad oggi 151 giornalisti, molti dei nostri collaboratori erano stati uccisi o feriti, avevano dovuto lasciare la striscia, per cui diciamo che Abdallah, nonostante appunto fosse un freelance, peraltro su base volontaria, non aveva contribuito, diciamo, con numerosi articoli, tutti incentrati sull'aspetto umanitario, cioè lui fondamentalmente raccoglieva le voci delle persone che stavano a Gaza nei campi profughi durante questa guerra. Sembra che insomma lui è stato giustiziato durante l'operazione e a posteriori prima dalle pagine Twitter di molti giornalisti sionisti americani, ultra sionisti americani, è uscito questo nome perché lo ha fatto lo Euromed Monitor, e praticamente lo hanno preso e hanno attribuito a lui la responsabilità della tenuta degli ostaggi. Dopo qualche ora, quindi la prima fonte di tutto questo è in realtà Twitter, sono le pagine di Twitter e anche la pagina Twitter Visegrad 24, che appunto attribuiscono ad Abdallah Al-Jamal di essere il carceriere prima di Noah Arghamani, poi degli altri tre ostaggi, poi, come la CNN ha fatto notare, ci sono anche varie incongruenze perché Abdallah viveva al primo piano mentre i prigionieri politici erano tenuti al terzo piano, ma nonostante questo a lui è stata appunto attribuita questa responsabilità dopo ore da parte dell'esercito. Ma mentre l'esercito ancora doveva confermare, nel frattempo era iniziata una vera campagna, una vera storm, come si dice nel gergo dei social media, contro il Palestine Chronicle. Prima ovviamente una campagna feroce di diffamazione online su tutte le pagine social, anche sotto i nostri profili, ovviamente come commenti sul nostro sito, in cui ci accusavano di essere ovviamente dei sostenitori materiali del terrorismo. E poi una campagna diciamo è passata ad un altro piano con due congressmen che sono peraltro tra coloro che vengono raccomandati dall'AIPAC, che come sappiamo è la più potente lobby sionista americana, che chiedono che ci venga rimosso lo status di 501c3, che è uno status particolare che ci permette di essere appunto di avere delle agevolazioni fiscali e di facilitare le donazioni, perché ricordiamo che, a differenza di quanto si sta dicendo appunto in queste ore su queste pagine, il Palestine Chronicle è una pagina completamente indipendente che si basa al 100% sulle donazioni dei nostri lettori, e quindi questo ovviamente serve proprio una campagna mirata a infangarci e anche a crearci problemi materiali.
Andando adesso, lo mando un po' in visione, così almeno anche i nostri spettatori in questo momento possono andare a visitare la pagina del Palestine Chronicle. C'è in italiano, insomma, poi è in varie lingue, no? Inglese, italiano e francese, vero?
Sì, esatto.
Perfetto. Quindi andate, visitatela, diamo supporto a questa realtà che sicuramente merita il nostro aiuto e che è una realtà amica di Ottolina TV, ma che in generale sta facendo un ottimo lavoro di informazione rispetto a quello che sta accadendo, e non ci stupisce che quindi ci sia proprio questo tentativo di metterla a tacere in vari modi, ahimè. Senti, Romana, spostandoci invece su un piano più generale, questa mattina è uscita la notizia che Netanyahu ha sciolto il gabinetto di guerra. Perché e che cosa implica questo scioglimento?
Dunque, era nell'aria perché il giorno proprio del massacro di Nuseirat, quello che ho appena menzionato, scadeva l'ultimatum che Benny Gantz, che come ricordiamo era all'opposizione del governo, ma che all'indomani del 7 ottobre aveva accettato di far parte di questo esecutivo speciale che veniva chiamato gabinetto di guerra, che era, diciamo, un governo di unità nazionale vista l'emergenza che stava attraversando il paese, diciamo una procedura abbastanza normale, visto appunto che c'era sicuramente un'emergenza. Quindi si erano appianate le difficoltà che avevano visto, come ricordiamo, Netanyahu, protagonista di proteste feroci in tutto Israele, in nome dell'unità nazionale. Ma con le settimane e i mesi e il prolungarsi di questa operazione militare, di questo genocidio a Gaza, le tensioni all'interno del governo non si sono ovviamente appianate, ma si sono acuite. Anzi, c'è uno stato di tensione ormai nella politica israeliana sicuramente, ma anche tra la sfera politica e la sfera militare, e ci arriviamo tra un attimo. Che cosa succede? Che le divergenze cominciano ad essere sempre più pressanti, sempre più cogenti, e Gantz a un certo punto indice una conferenza stampa in cui dice: io do un ultimatum che è l'8 giugno e dico, impongo a Netanyahu di avere un piano per il post bellico, per il giorno dopo. Netanyahu questo piano non lo sta elaborando, ma io onestamente sfido chiunque all'interno della politica israeliana a elaborare questo piano. Tant'è vero che Gantz, che rimprovera a Netanyahu di non averlo elaborato, lui neanche ha questo piano e non lo ha mai enunciato, proprio perché diciamo le difficoltà che stanno incontrando sul campo nella impossibilità ormai palese, ripeto, non lo dico io, ma lo dicono moltissimi analisti militari israeliani, ultimo dei quali Isaac Brick, che più volte si è espresso con cognizione di causa sulle sorti della guerra, non consentono a Netanyahu di elaborare una strategia per il domani. Comunque sia, Gantz, che diciamo aveva un po' traccheggiato anche quando i sondaggi gli erano positivi, ha atteso anche troppo, secondo alcuni, per esempio secondo Yair Lapid, e poi ha comunque dato le dimissioni il 9 giugno, ritardando solo di un giorno, perché l'8 c'era stata questa operazione in cui avevano recuperato i 4 prigionieri di guerra e quindi non sembrava opportuno. Ma ha aspettato soltanto 24 ore perché si è dimesso insieme, peraltro, a Gadi Eisenkot, che era un membro osservatore, che ormai è un alleato politico di Gantz, si erano dimessi entrambi dal gabinetto di guerra. Ora c'erano pressioni da parte dei politici di estrema destra. È molto difficile parlare di estrema destra perché davvero non c'è una sinistra in Israele, non c'è neanche, ora stanno cercando di far passare questa idea che Gantz sia un moderato, ma gli stanno appiccicando questa etichetta addosso, ma veramente non corrisponde al vero. Ma l'ultradestra, che io chiamo messianica, no? Sionista messianica, di Itamar Ben-Gvir e Smotrich, scalpitava per avere un posto all'interno del gabinetto di guerra. Che cosa fa Netanyahu? Stretto tra più fuochi, tra le pressioni da parte degli Stati Uniti, che qualora avesse inserito un Itamar Ben-Gvir all'interno del gabinetto di guerra non l'avrebbero presa bene, le pressioni interne, le pressioni delle famiglie dei prigionieri di guerra, le pressioni dei militari, ricordiamo che c'è anche tutta la questione della leva militare degli ultraortodossi che gli sta dando non pochi problemi, Netanyahu, anziché ampliare, diciamo chiamare a sé anche i suoi alleati, ha deciso di scioglierlo, di dissolverlo e di affidarsi, queste sono le sue ultime intenzioni dichiarate, a un consiglio ristretto per le decisioni più delicate. Hanno anche, proprio un'oretta fa, uscita la notizia che sono state anche fatte delle nuove nomine a livello militare, perché appunto, come ho accennato, in questi giorni c'è una grande tensione tra la sfera politica e la sfera militare. Basti pensare a quanto è accaduto nelle ultime 24 ore, anzi forse diciamo 36 ore, con l'ammissione da parte dell'esercito immediata dell'uccisione degli 8 o 9 soldati, con La dichiarazione da parte dell'esercito, senza consultarsi con la sfera politica, che ci sarebbe stata una pausa tattica a Rafah, con la negazione di Netanyahu di questo. Insomma, se fosse accaduto altrove, durante una guerra, immagino che se fosse accaduto in Russia si starebbe già parlando, di tentativi di colpi di Stato militari, perché di fatto i militari hanno dichiarato qualcosa senza neanche consultare il governo e la sfera politica.
Certo, senti, invece Amos Hochstein, per conto di Biden in visita in Libano, abbiamo visto che lì negli ultimi giorni la situazione si sta surriscaldando e cosa sta accadendo nel fronte settentrionale? E soprattutto Israele, eventualmente la situazione dovesse andare incontro a un'escalation, poi anche questo mi fa un po' ridere, no? Questo dimostra pure l'ottica un po' distorta in cui siamo, perché dovesse andare incontro, siamo già in un'escalation, sembrerebbe, però Israele se lo può permettere un altro fronte?
Israele è già in grande difficoltà con il fronte che sta appunto cercando di tenere a bada. A me fanno anche molto sorridere queste cose, queste dichiarazioni che escono. Ieri, per esempio, è uscita la dichiarazione su Canale 12, mi sembra proprio una fonte militare che ha detto Hamas si è riorganizzato. Non è questione di smantellare e riorganizzare. Questa favola dello smantellamento di Hamas è veramente uno slogan propagandistico. E ripeto, anche questo non lo dico io, ma lo dicono moltissimi analisti militari israeliani. Che cosa sta accadendo in Libano? Perché proprio questo consulente di Biden? Perché lui era quello che si era occupato dell'accordo marittimo tra il Libano e Israele che era stato siglato nel 2022. Quindi c'è grande fiducia che lui possa conoscere bene, la situazione. Si era tentata la via del summit, diciamo, tripartitico con la Francia, ma secondo gli israeliani, Macron, qual è stato l'errore di Macron? Dichiararlo. Perché gli israeliani, che da settimane, anzi forse ormai già da mesi, minacciano Hezbollah di ridurre, di far tornare il Libano al Medioevo, di far fare al Libano la fine, di Gaza, in realtà poi stavano in realtà sotto traccia cercando di trovare una soluzione diplomatica anche con la Francia, che ricordiamo con il Libano ha un rapporto, diciamo, storico, di natura coloniale e quindi no, hanno tutta una serie di ingerenze che potrebbero, loro credono, sfruttare, anche se insomma dobbiamo dire che in questo caso non è tanto il paese Libano con il suo governo, con il suo primo ministro, ma è soprattutto il gruppo e il movimento di resistenza Hezbollah che è stanziato nel sud del Libano, che ha delle quote, per così dire, quel manuale Cencelli, no? Che è il Libano a livello di potere, ma che comunque, in questo momento è l'unico che può sedersi a un tavolo e decidere o meno di fermare questa escalation. È come l'autorità nazionale palestinese non ha autorità sul cessate il fuoco a Gaza, allo stesso modo il governo libanese non ha autorità sul cessate il fuoco in Libano, ce l'ha Hezbollah in questo momento. Che cosa è successa? L'escalation, come dicevi tu, è assolutamente presente già, perché dopo l'assassinio di un altro comandante di Hezbollah, che è stata vista come una provocazione, tutto questo peraltro avveniva proprio nei giorni del massacro di Nuseirat, dopo l'invasione di Rafah, quindi c'era già la volontà da parte di Hezbollah di, diciamo, aumentare, gradualmente, questa è sempre stata la strategia, no? Sin dall'8 ottobre, il giorno in cui hanno iniziato effettivamente ad operare. C'era questo aumento graduale delle operazioni, ma dopo l'assassinio di questo comandante c'è stata proprio un'esplosione con centinaia di razzi e missili che, per stessa ammissione di fonti militari israeliane, le difese israeliane non sono in grado di intercettare, o quantomeno non sono in grado di intercettare in quel numero e con quell'intensità. Questo che cosa ha causato dal punto di vista proprio pratico? Incendi estesi, molto estesi su tutto il nord di Israele, distruzione delle infrastrutture con percentuali davvero notevoli, distruzione di moltissime basi militari, perdita di uomini e mezzi, ferimento di alcuni coloni che vivono appunto nella zona nord e vengono attaccati sia il nord di Israele sia il Golan occupato della Siria, quindi diciamo un attacco a tutto campo. È di pochissimo fa la dichiarazione che a me fa sempre appunto sorridere che ci si quasi sorprenda di questo, ma in realtà è nell'ordine delle cose. Un diplomatico francese avrebbe riferito al Wall Street Journal che Hezbollah lega indissolubilmente il cessate il fuoco a un cessate il fuoco a Gaza. È la stessa strategia degli Ansarallah in Yemen. Non ci sarà un placarsi su quel fronte se non ci sarà un cessate il fuoco a Gaza. Questo, insomma, deve essere chiaro.
Chiarissimo. Senti, ultima domanda. L'UNRWA questa mattina ha detto che il 50% degli edifici a Gaza è stato distrutto dal 7 ottobre, che si continua a parlare di tregua, ma che intanto le operazioni militari vanno avanti. Ecco, la domanda che ti faccio è proprio questa: che fine ha fatto la tregua?
Questa fase delle trattative che è partita in modo un po' strano, cioè quando il 31 maggio Biden fa quel discorso dalla Casa Bianca presentando questa proposta di cessate il fuoco come una proposta israeliana e il secondo dopo gli israeliani dicono che gli arriva come una sorpresa. La resistenza palestinese e in primo luogo Hamas che sta, diciamo, no, occupandosi delle trattative in modo un po' più partecipativo, attivo, anche se poi riferisce sempre comunque agli altri gruppi, ma comunque Hamas dice va bene, da quello che Biden ha detto ci sembra tutto sommato la proposta che noi avevamo già accettato il 6 maggio. Da quel momento in poi è iniziata tutta la farsa proprio degli Stati Uniti che dicevano mi raccomando Hamas devi accettare il cessate il fuoco quando era Israele che proprio vocalmente, cioè non è che si nascondessero dietro un dito. Netanyahu qualche giorno dopo, mi pare un paio di giorni dopo, ha detto no, non ci sarà tregua se non avremo raggiunto i nostri obiettivi. E mentre gli israeliani continuavano a dire questo, addirittura siamo arrivati al punto che un politico israeliano ieri ha citato Adolf Hitler, cioè siamo a livelli proprio sempre più, non so, non parlo più neanche di essere estremisti o meno, tutta la politica israeliana è estremista, ma siamo veramente a livelli inenarrabili. E mentre questo accadeva, gli Stati Uniti continuavano a fingere che il problema fosse Hamas, il quale in realtà poi si è anche riunito insieme agli altri gruppi, ha consegnato una proposta che dice essere diciamo aderente non solamente al discorso di Biden, ma alla famosa risoluzione del cessate il fuoco, una risoluzione che è stata approvata, anzi in questo caso addirittura supportata dagli Stati Uniti. Questo modo di utilizzare il Consiglio di sicurezza sta diventando anche questo un po' una barzelletta. Se c'è una cosa che veramente la guerra di Gaza ha messo in ridicolo è la validità e la legittimità di queste istituzioni, di tutto un po' l'apparato, no? Perché gli Stati Uniti lo stanno utilizzando un pochino come vogliono. Questa risoluzione diceva addirittura che appunto Israele aveva già accettato e Hamas doveva ancora accettare. Bene hanno fatto gli stati a approvarla comunque, ma era evidente che si trattasse di una risoluzione che non sarebbe andata da nessuna parte. C'è questa risposta adesso di Hamas sul tavolo e ieri gli Stati Uniti hanno dichiarato con Jake Sullivan è uno dei portavoce, no, della Casa Bianca ed è quello con la riga laterale che proprio ormai si occupa di mentire ufficialmente quando si tratta di Israele, cioè lui ha raccontato le cose più strampalate e ieri avrebbe detto che loro, la Casa Bianca, ha analizzato la risposta di Hamas e sta consegnando le sue osservazioni ai mediatori. Ora, io ero rimasta che gli Stati Uniti in teoria erano mediatori insieme al Qatar e all'Egitto, e che forse sarebbe utile se Israele guardasse e approvasse quella proposta o quella risposta in questo caso. Chiaramente abbiamo capito benissimo qual è il giochino, abbiamo anche capito che Israele e Stati Uniti sono praticamente la stessa entità in questo momento e che quindi questo gioco delle parti sta delegittimando un po' tutta la natura del processo. Come ho continuato a ribadire sin dall'inizio, il cessate il fuoco, se arriverà, arriverà per le pressioni imposte a Israele e imposte non solamente, ovviamente, lo ripeto sempre, anche a rischio di annoiare, dalla resistenza sul campo che tuttora sta attiva e non si è riorganizzata, non si è mai smantellata, ma arriverà dalle pressioni interne che stanno aumentando via via, ma che devono raggiungere un punto critico, e dalle pressioni della comunità internazionale che è rimasta dormiente veramente troppo, troppo a lungo.
Perfetto, Romana, io ti ringrazio, è stato come al solito insomma un piacere averti ospite qui da noi e torneremo sicuramente ad aggiornarci sia per parlare di Palestina ma anche per seguire quanto insomma sta accadendo al Palestine Chronicle, che mi sembra altrettanto rilevante e importante, e quindi ci aggiorniamo. Ricordo anche a tutti quanti i nostri spettatori di iscriversi al canale e ti saluto, ciao, alla prossima!
Ciao, alla prossima, grazie!